Sono le 12.30. Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Bellinzona salta il Gala dei Castelli 2025. Il comitato organizzatore attacca il cantone. La causa: un recente intervento dell'autorità fiscale. Quattro uomini a sbarra a Lugano con accuse pesanti, tra le altre assassinio e tentato omicidio, per una serie di fatti distinti che vedono coinvolte le stesse persone. Nel 2040 in Svizzera vivranno 10 milioni di persone, la stima dell'Ufficio Federale di Statistica. Il calo delle nascite compensato dall'immigrazione richiamata dal bisogno di mano d'opera. Nuovo provvedimento cinese nell'ambito della guerra commerciale. Pechino blocca l'esportazione di alcuni metalli, magneti e terre rare. Per gli Stati Uniti probabili difficoltà per costruire i nuovi F-45. Carceri francesi sotto attacco, azioni disconosciuti contro svariati penitenziari. Il caso più grave a Tolone, dove la prigione è stata presa di mira da colpi d'arma da fuoco. Il patron di Facebook, Mark Zuckerberg, ha processo negli Stati Uniti. Meta, la sua azienda, è accusata di violazioni dell'antitrust per l'acquisto di Instagram e WhatsApp. In apertura dunque la notizia del tutto inaspettata riguardante il festival il Gala dei Castelli, Gala di Atletica di Bellinzona. L'edizione 2025 è stata cancellata. In sostanza, alla base, dicono gli organizzatori, ci sono problemi fiscali. Paolo Laurenti.
L'ostacolo che nel 2025 il Gala dei Castelli non è riuscito a superare sono le imposte, troppo onerose per l'organizzazione e che vanno a gravare anche sui compensi degli atleti che vi partecipano. In poche e semplici parole riassume così la situazione il direttore del comitato che organizza l'evento, Beat Magyar.
Ho fatto un esempio, un atleta che prende in tasca, vuol dire noi gli diamo 500 franchi, va a casa con meno della metà. E uno che viene a fare due giorni in Svizzera è difficile a spiegargli che devi pagare così tante imposte. E anche di come vengono calcolate poi le imposte c'è un po' di discussione. Io ho capito che il fisco, quello che ci ha detto, è assolutamente giusto. Noi non mettiamo in dubbio niente di questo. Ma ripeto, senza polemica, non è un attacco, è veramente una riflessione che ci permettiamo di fare.
La decisione sofferta rappresenta però anche una sorta di grido d'aiuto per il futuro della manifestazione, che negli ultimi anni era riuscita a issarsi al 23° posto tra i migliori meeting di atletica al mondo. Per garantire le prossime edizioni, Beat Magyar si augura di potersi sedere al tavolo con le autorità fiscali del Canton Ticino.
Noi paghiamo quasi il doppio degli altri, un tema al nocciolo che per me adesso con calma bisogna sedersi. Se il cantone ovviamente ha l'interesse e viene verso di noi e dice senti, vediamo come fare.
Queste dunque le dichiarazioni a caldo dell'organizzatore della Gala dei Castelli, Beat Magyar. Adesso parliamo di giudiziaria, perché a Lugano si è aperto oggi un processo alle assise criminali che vede alla sbarra quattro uomini con accuse che vanno, nei casi più gravi, dall'assassinio al tentato omicidio. Accuse riferite a distinti fatti di violenza, le aggressioni alla discoteca Blue Martini avvenute all'inizio del 2023 e l'uccisione di un cinquantenne il 1 marzo 2024 a Chiasso. Da Palazzo di Giustizia sentiamo Romina Lara.
Uno degli imputati, un 28enne somalo, è implicato in entrambi gli episodi violenti. Su di lui pende l'accusa più grave di assassinio, fra quelle, e sono molte, elencati negli atti d'accusa approdati in aula oggi. Quattro atti d'accusa in tutto, portati in aula da ben due procuratori pubblici. Questa forse è una primizia, vederli seduti fianco a fianco al banco dell'accusa. Si è infatti deciso di celebrare un unico processo, riunendo vicende e protagonisti. Tutti e quattro gli imputati sono sulla trentina d'anni o poco più e hanno precedenti penali per aggressione, droga, armi, ma anche per fatti analoghi già sfociati in condanne e carcere, anche per tentato omicidio, come ripercorso in aula dal giudice Amo Spagnamenta che presiede la corte. Come detto, l'accusa più grave oggi è a carico del 28enne reo confesso e si riferisce all'uccisione di un 50enne a Chiasso poco più di un anno fa. Secondo quanto descritto nell'atto d'accusa, l'imputato si era recato all'alba nell'appartamento della vittima dopo un abbondante consumo di cocaina e per recuperare altra droga che presumeva questa questa possedesse. Al rifiuto dell'uomo lo ha ucciso accanendosi su di lui con almeno 17 coltellate e oggi si apprende che le ha inflitte con un coltello da bistecca che aveva già con sé. La vicenda sarà però esaminata solo nel pomeriggio. La corte è andata infatti cronologicamente sulla prima aggressione al Blu Martini di Lugano, dove un uomo è stato preso a pugni e calci in bagno dal quartetto. Non si può parlare di vere e proprie ammissioni rispetto ai colpi. Colpi sferrati anche alla testa e in due sono accusati anche di tentato omicidio. Il processo riprende oggi sui fatti di Chiasso.
Mentre la sentenza è prevista per giovedì. Rimaniamo in Ticino perché oggi l'ente ospedaliero cantonale e il gruppo ospedaliero Moncucco hanno annunciato di voler ampliare la propria collaborazione nella regione del Locarnese. Ma adesso ci dice di più Umberto Gatti.
Nel Locarnese la sanità pubblica e quella privata sognano in grande dopo il progetto di collaborazione sulla maternità e la chirurgia ginecologica avviato nel 2023 tra l'ospedale La Carità e la clinica Santa Chiara. Si punta ora su una collaborazione più ampia e che coinvolga tutta l'offerta ospedaliera stazionaria del Locarnese e Valli. L'ente ospedaliero cantonale e il gruppo ospedaliero Moncucco hanno dunque avviato un progetto di studio di fattibilità per valutare le potenzialità di sviluppo di questa collaborazione. L'obiettivo dichiarato dalle due strutture è quello di creare ulteriori sinergie che sul medio termine possano portare ad un contenimento dei costi, come già avviene con le attuali collaborazioni. Il progetto permetterà di organizzare inoltre meglio l'offerta sanitaria e razionalizzare l'impiego delle risorse delle due strutture. Il progetto di fattibilità è stato avviato in accordo con il Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino.
La Svizzera potrebbe raggiungere i 10 milioni di abitanti nel 2040. È lo scenario più probabile secondo gli ultimi dati dell'Ufficio Federale di Statistica pubblicati stamattina. Rispetto alle stime precedenti, i numeri assoluti restano simili, ma ci si aspetta meno nascite e più immigrazione. Il tema ovviamente è molto rilevante anche dal punto di vista politico, Alan Crameri, ma partiamo dai numeri.
Sì, lo scenario di riferimento, che è quello appunto più probabile, indica che si passi dai 9 milioni di residenti attuali a 10,5 milioni nel 2055. La soglia di 10 milioni verrebbe superata appunto nel 2040. Le stime sono basate su premesse legate a natalità, speranza di vita e sviluppo economico, da cui poi dipende l'immigrazione. Ci sono quindi anche altri due scenari, uno definito alto, con i 10 milioni di abitanti raggiunti già tra 8 anni, e uno basso, con una popolazione che cresce pochettino, si stabilizza a 9,3 milioni di residenti per poi non aumentare più.
Ecco, ci sono anche scenari sul piano cantonale.
Sì, ci sono per ogni cantone. Ticino e Grigioni sono nella parte bassa, con un aumento della popolazione molto inferiore alla media svizzera. Per entrambi lo scenario di riferimento, quello più probabile, prevede un appiattimento abbastanza precoce della curva, senza più crescita significativa già dal 2035. C'è anche uno scenario basso per Ticino e Grigioni, dove si ipotizza addirittura un netto calo di residenti. Sull'altro fronte, i cantoni con l'aumento di popolazione previsto più forte sono Lucerna, San Gallo, Ginevra e Vaud.
Accennavamo agli aspetti politici. L'aspetto più delicato da questo punto di vista è legato all'iniziativa dell'UDC per una Svizzera con massimo 10 milioni di abitanti su cui si voterà. Che implicazioni hanno queste statistiche?
Beh, in caso di sì all'iniziativa, il Consiglio federale dovrebbe cominciare a prendere le prime misure di contenimento a partire da 9,5 milioni di abitanti, questo quanto prevede il testo, e secondo lo scenario di riferimento pubblicato oggi saremo a quel punto già tra 5 o 6 anni.
Uh-huh. E al di là degli aspetti politici però, l'aumento demografico ha risvolti anche socio-economici. Quali sono?
Beh, innanzitutto quello più evidente è l'equilibrio tra popolazione in età lavorativa e quella in pensione. Nei prossimi 30 anni la fascia degli ultra 65 anni passerà dal 20 al 25% del totale della popolazione della società. Sembra poco, viene invece definito un aumento fortissimo. La natalità, cioè i bambini nati in Svizzera, calerà leggermente, mentre l'immigrazione dovrebbe restare elevata, dovuta soprattutto al buon andamento economico che crea fabbisogno di manodopera.
Alan Crameri con la sua lettura delle ultime comunicazioni dell'Ufficio di Statistica. Adesso parliamo di una sentenza che riguarda una bimba che è stata morsa da un cane in un un centro commerciale. Il tribunale ha assolto il padrone dell'animale e condanna invece la tata, che non aveva sott'occhio la bambina quando si è avvicinata all'animale. Una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza. Paola Latorre.
In primo grado, sia la tata che il padrone del cane erano stati ritenuti colpevoli. Il Tribunale federale ha invece confermato quanto stabilito dalla Corte d'Appello. Il proprietario del Coton de Tuléar, un piccolo cane bianco un po' trasandato descritto come gentile, gioviale ed equilibrato, è stato assolto. I fatti risalgono al novembre 2019. L'uomo aveva legato il suo animale di 12 anni davanti a un negozio del centro commerciale di Lancy, vicino a Ginevra, per andare a comprare le sigarette. La vittima e poi la sorella gemella di 1 anno e 8 mesi si sono avvicinate e hanno toccato il cane, che ha reagito mordendo la bambina, provocando diverse ferite per le quali la bimba ha dovuto subire 3 interventi chirurgici. Secondo il Tribunale federale, che ha ripreso le argomentazioni del Tribunale d'Appello, l'uomo non ha violato il principio di prudenza, dato che ha preso tutte le misure necessarie per trattenere il cane. La colpa è della mamma diurna, che ha lasciato che la bimba e poi sua sorella si allontanassero fino a scomparire dal suo campo visivo. Inoltre la tata non poteva aspettarsi che 2 bimbe così piccole sapessero come reagire di fronte a un cane, ma doveva prevedere che all'interno del centro commerciale, che conosceva, potesse trovarsi un cane legato fuori da un negozio. La donna è stata quindi condannata in via definitiva a una pena pecuniaria di 90 giorni sospesi.
Nell'inverno 2024-25 10 persone sono morte travolte da valanghe in Svizzera, una cifra nettamente inferiore alla media, anzi alle medie degli ultimi 20 anni. Nelle Alpi svizzere l'innevamento è stato infatti fortemente inferiore alla media. Lo scrive oggi l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos. Il numero delle valanghe con danni materiali è di 21, pari ad appena un quarto della cifra media bidecennale. Tra le ritorsioni annunciate dalla Cina contro i dazi di Donald Trump c'è anche una stretta all'export di terre rare. A una decina di giorni di distanza emerge che le spedizioni di un'ampia gamma di materiali critici sono per ora vietate. L'impatto rischia di essere rilevante su diverse industrie strategiche, tra cui l'elettronica, auto e difesa. Interessati gli Stati Uniti, ma anche i paesi europei. Ci dice di più Lorenzo Lamperti.
Il Medio Oriente al petrolio, noi abbiamo le terre rare. Era il 1987 quando l'allora presidente cinese Deng Xiaoping pronunciò queste parole visitando uno dei giacimenti più grandi al mondo. Oggi la Cina domina estrazione, raffinazione ed esportazione di quel gruppo di risorse e metalli cruciali. In alcuni casi il dominio supera il 90% della quota globale. E Pechino intende usare questo vantaggio come un'arma, forse definitiva, nella guerra commerciale contro gli Stati Uniti. Il 4 aprile, in risposta ai dazi del Liberation Day di Donald Trump, il governo cinese ha ordinato restrizioni all'export di 6 metalli delle terre rare pesanti. Fin qui non è stata chiarita l'entità della stretta, ma secondo il New York Times da allora le spedizioni sono in buona parte sospese. Questo desta molta preoccupazione anche in Europa, visto che la stretta non colpisce ufficialmente un singolo paese, anche se il New York Times sostiene che i funzionari cinesi stiano chiudendo un occhio sulle spedizioni non dirette negli Stati Uniti. Terre rare e metalli interessati sono fondamentali per la produzione di batterie agli ioni di litio, veicoli elettrici, turbine eoliche, microchip per smartphone e intelligenza artificiale. Ma l'impatto rischia di essere forte anche sull'industria della difesa, in particolare su droni e missili. I media cinesi sostengono che sarebbe a rischio anche il progetto F-47, il jet di 6ª generazione lanciato recentemente da Trump. A capo del progetto c'è Boeing e proprio oggi la Cina ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare nuove consegne del colosso americano, che senza alcuni dei metalli inclusi nei divieti non sarebbe in grado di sviluppare sistemi radar e le barriere termiche che impediscono la fusione dei motori in volo. Per questo i media cinesi considerano le terre rare una sorta di garanzia contro il disaccoppiamento economico. La stretta ordinata da Xi Jinping mantiene contorni ancora indefiniti, con Pechino che vuole tenersi una certa flessibilità per poter modulare il blocco a seconda dell'andamento della battaglia commerciale.
La scorsa notte diverse carceri della Francia hanno subito degli attacchi con sparatorie e incendi che il ministro della giustizia Gérard Darmanin attribuisce ad organizzazioni di narcotrafficanti. Darmanin si è recato nel penitenziario di Tolone, dove si sono verificati i fatti più gravi. Le prime informazioni su questa vicenda ancora in evoluzione con Bettina Müller.
È ancora presto per capire le proporzioni e retroscena dell'ondata di attacchi probabilmente coordinati contro 6 carceri in Francia, avvenuti tutti ieri sera tra le 20 e le 22. Per intanto si sa che l'entrata della prigione di Tolone è stata colpita con delle raffiche di armi automatiche, mentre in altre prigioni nel sud e nel nord della Francia sono state incendiate le auto del personale penitenziario. Gérard Darmanin, il ministro della giustizia, che sta realizzando in questi mesi una stretta contro il crimine organizzato e il traffico di droga, attribuisce le azioni di ieri al narcobanditismo. Su alcune delle carcasse delle auto incendiate si sono trovate delle sigle legate alla difesa dei diritti dei prigionieri, ma non è ancora chiaro se si tratti di un modo per confondere le acque, con un riferimento alle condizioni difficili e di sovraffollamento delle carceri in Francia, che Darmanin conta di affrontare con la costruzione rapida di nuove strutture, e in particolare di strutture completamente ermetiche, dove sono destinati 200 narcotrafficanti, in modo da impedire loro di continuare le loro attività dall'interno delle carceri.
Negli ultimi 10 anni 3.500 bambini sono morti o scomparsi in mare nel tentativo di attraversare il Mediterraneo e raggiungere l'Italia. In pratica muore annegato un bambino al giorno. Lo dice in un rapporto UNICEF pubblicato oggi, da notare che 7 bambini su 10 affrontano il viaggio da soli, i famosi minori non accompagnati. Un terzo dice di aver subito violenze sessuali durante il viaggio. In tutto, sempre sull'arco di 10 anni, le persone morte nel Mediterraneo sono circa 21.000. L'Europa ha vissuto un 2024 allarmante sul piano climatico, segnato da tempeste violenti, piogge torrenziali e temperature record. Un anno di crisi climatica e umanitaria senza precedenti, lo evidenzia il rapporto congiunto di Copernicus e dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia. Camilla Camponovo.
Si è chiuso un altro anno da primato per l'Europa, un anno segnato da pesanti catastrofi climatiche che hanno portato gli scienziati a constatare come il continente europeo sia quello che si sta riscaldando più rapidamente di qualsiasi altra regione della Terra. Un continente che nel 2024 ha vissuto eventi estremi che hanno colpito oltre 400.000 persone e causato 335 morti in quello che è stato definito l'anno più caldo della storia. A settembre la tempesta Boris ha investito l'Europa centrale. In estate la Germania meridionale ha subito intense piogge che hanno fatto straripare fiumi, per poi passare alla più devastante alluvione dell'anno che ha travolto a fine ottobre la provincia di Valencia in Spagna, causando centinaia di morti e danni superiori ai 16 miliardi di euro. Eventi che non hanno risparmiato nemmeno la Svizzera, prima con le drammatiche inondazioni in Mesolcina e poi in Valle Maggia. Inondazioni che lanciano un chiaro segnale del legame tra fenomeni meteorologici estremi e l'innalzamento delle temperature. Il rapporto evidenzia anche una disparità tra est e ovest, con condizioni secche e calde a est e più nuvolose e umide a ovest. E nonostante la crisi climatica, il rapporto segna anche un positivo aumento nella produzione di energia rinnovabile. Nel 2024 la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ha raggiunto un livello record, attestandosi al 45%.
Negli Stati Uniti adesso per un processo che riguarda il patron, tra l'altro, di Facebook, ha tentato il possibile per evitarlo questo processo, ma ora ha ben 5 anni dalla prima denuncia contro il colosso Meta. Il suo patron Mark Zuckerberg ha dovuto salire sul banco dei testimoni a Washington. Deve difendere la sua azienda, che è la casa madre, come dicevo, di Facebook, dall'accusa dell'antitrust di aver violato le norme sulla concorrenza acquistando Instagram e WhatsApp. Neyma Kikerio, questa sua prima testimonianza è durata ore.
E Zuckerberg parlerà ancora a lungo, perché verrà sentito di nuovo oggi e altre volte durante questo procedimento, che potrebbe protrarsi fino a luglio. Al patron di Meta è stato chiesto di raccontare praticamente la sua intera storia imprenditoriale. L'Agenzia di Protezione del Consumatore tenta di dimostrare che nel 2012 e nel 2014, con appunto l'acquisto di Instagram prima e di WhatsApp poi, questa società ha abusato della sua posizione dominante per eliminare tutte le minacce immediate. Zuckerberg Zuckerberg dice non è vero e comunque fare acquisizioni per migliorare le proprie imprese negli Stati Uniti non è mai stato illegale. Il problema però, secondo l'accusa, è che oggi chiunque voglia usare un social media che gli permetta di stare in contatto con amici, parenti e conoscenti in tutto il mondo deve affidarsi a Meta, che ha il monopolio di questo servizio e che può così permettersi di costringere gli utenti a subire un sacco di pubblicità e cambiamenti nelle condizioni di utilizzo, perché tanto non ci sono alternative. Zuckerberg, che appunto con la sua testimonianza è partito da lontanissimo dagli esordi di Facebook, ha risposto anche a questo e detto che in realtà questo servizio, la connessione fra persone, è solo uno dei tanti e che anzi rappresenta un elemento sempre meno presente. Questi sono gli argomenti delle parti e quella fra le autorità americane e Meta sarà una battaglia durissima, in cui l'azienda rischia di doversi separare da Instagram, costato 1 miliardo, e da WhatsApp, pagato invece ben 19 miliardi di dollari.
Era l'ultimo servizio, buona giornata.